Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
E buongiorno, buongiorno, questa puntata speciale di Architects and the City. Oggi sono io, Jimmy Tranquillo, che la conduco, sostituisco Andrea Mi. Abbiamo in studio l'assessore all'urbanistica di Prato, Valerio Barberis. Buongiorno assessore.
Buongiorno.
E Serena Biancalani, presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Buongiorno, buona giornata internazionale della donna.
Grazie mille,
te ne vuoi. Un tema importante, le città del futuro, quale architettura, settimo evento pre-congresso. Avremo anche, o ce l'abbiamo già, al telefono, interverrà fra poco anche l'architetto Pino Capocchin, presidente del CNA. Iniziamo con la presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Di che si tratta? Di che cosa parliamo oggi?
Di cosa parliamo? Parliamo di quello che è il congresso, l'ottavo congresso nazionale degli architetti, che si svolgerà a luglio a Roma, dal 5 al 7 luglio. Propedeutico al congresso che si svolgerà a Roma, il Consiglio nazionale degli architetti ha pensato di fare delle tappe esplorative per conoscere il territorio per tutta Italia. Domani a Firenze ospiterà la settima tappa del percorso di ascolto del territorio, e quindi è stato richiesto a tutti gli ordini della Toscana, perché domani il convegno avrà un tenore a livello regionale, quindi a tutti i 10 ordini della Toscana, di valutare quali sono le problematiche per il nostro territorio. Quindi i nostri gruppi operativi hanno evidenziato varie tematiche che spaziano appunto dalla qualità dell'architettura al progetto alle normative attualmente vigenti, e domani discuteremo di questo.
Bene, abbiamo anche al telefono il nostro ospite Pino Capocchin, architetto e presidente del CNA. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, architetto, come arriveremo a questo congresso, e soprattutto in questo evento pre-congresso, quali sono le indicazioni che verranno date?
Allora, stiamo facendo un percorso di 14 tappe in preparazione del congresso, 5 ne abbiamo già fatte. Una è stata saltata, quella di Bologna, a causa neve, ma la riprenderemo il 23, e domani appunto siamo in Toscana con tutti gli ordini della Toscana, perché per preparare questo evento importante sul tema delle città del futuro prossimo, perché è un tema fondamentale per l'economia italiana e quindi non solo per gli architetti, prendendo lo spunto di quello che avviene negli altri paesi europei, dove le città sono in competizione, e competizione basata su quello che è una visione strategica che guarda minimo al 2050. E le città che emergono, dove vanno gli investimenti, sono quelle dove c'è la migliore qualità della vita e dove c'è creazione di posti di lavoro. Purtroppo questa politica in Italia è assente, e quindi noi vogliamo sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica italiana dell'importanza del ruolo delle città, della qualità dell'architettura, perché la qualità dell'architettura poi genera plus valore e quindi mette in moto l'economia. Noi abbiamo visto in queste esperienze internazionali che quando c'è una visione, e in altri paesi sono delle leggi, guardiamo la Francia che decide a noi, che finanzia in maniera strutturale questo tipo di interventi, e i finanziamenti li dà solo se vengono perseguiti determinati obiettivi. Questo fa sì che ogni euro pubblico investito ne genera almeno 3 o 4 di privati, mettendo in moto l'economia. Questo l'abbiamo visto proprio analizzando approfonditamente, andando sul posto personalmente nelle capitali verdi europee, dove questo avviene normalmente. Ad Hafen City, Amburgo, una delle capitali verdi, è stato fatto un grandissimo intervento, 2 miliardi e 400 milioni di investimento pubblico hanno generato 8 miliardi e mezzo di investimento privato.
Ecco, architetto, la fermo un attimo perché passo subito a questa domanda, perché accanto a me c'è l'assessore all'urbanistica di Prato, Valerio Barberis. Fra l'altro Prato è una città molto sensibile ai problemi dell'architettura, ha fatto un percorso molto interessante chiamato Prato al futuro. Quindi giro questa domanda, dice perché questa visione non c'è nelle città italiane?
Allora, diciamo questo, che questo è un problema un po' di una catena di trasmissione che a un certo punto si interrompe. Cioè noi abbiamo una pianificazione europea, una programmazione europea che poi si traduce in documenti, in pianificazione, in fondi strutturali, in politiche attraverso il livello nazionale e quello regionale. Cosa sta succedendo in realtà a livello europeo? Sta succedendo che la futura programmazione europea si chiama Agenda Urbana Europea. Cioè significa che 2020-2027 le politiche urbane saranno le politiche al centro delle politiche europee e i finanziamenti e le politiche andranno in questa direzione. Per la prima volta nella storia europea sta succedendo questo. La Commissione europea ha istituito dei gruppi di lavoro che si chiamano partnership su 12 temi che stanno elaborando delle strategie e le future strategie europee, mettendo subito insieme per la prima volta le città, il livello delle città, con le DG europee, gli stati e le regioni. Questo è un qualcosa di cui si parla molto poco in Italia anche. Noi personalmente, Prato e altre città italiane sono all'interno di questi gruppi di lavoro, per esempio Prato nel gruppo di lavoro sull'economia circolare, e diciamo è importante capire che perché la Commissione europea o l'Europa va in questa direzione, perché tre quarti dei cittadini europei vivono in aree urbane, perché le aree urbane sono quelle che hanno la maggiore potenzialità di sviluppo e le aree urbane allo stesso momento sono quelle per cui i cittadini decidono di vivere lì. Le aree urbane allo stesso momento sono le aree nelle quali si manifestano con maggiore gravità i fenomeni di inclusione sociale, i fenomeni di qualità dell'aria, cambiamenti climatici, eccetera. Quindi questi gruppi di lavoro stanno elaborando delle strategie a tutto tondo per evidenziare, incentivare lo sviluppo e allo stesso tempo risolvere, affrontare questi temi. Cosa succede quindi? Che a livello europeo, io sono un grande sostenitore di questo, le città sono il futuro dell'Europa, le città, cioè lo sviluppo passa attraverso dei luoghi, no? Noi siamo architetti, non passa attraverso l'astrazione, lo sviluppo passa attraverso dei luoghi e le città saranno la futura programmazione europea. Quindi partiamo da un presupposto. Ora queste ultime elezioni politiche diciamo dimostrano uno scetticismo dei cittadini nei confronti dell'Europa, ma l'Europa si muove in una direzione ed è quella. Quindi se le città italiane vogliono entrare nella giusta competizione, no, con il contesto in cui noi ci muoviamo, è bene che si sappia quantomeno quali sono le programmazioni e quali sono le filiere. E quindi in questa programmazione, in questa filiera, l'agenda urbana europea si muove poi attraverso piani di azione. Cioè ci sono dei documenti che vengono fatti anche dalle città italiane, che basta tradurli spesso in una strategia, una pianificazione di matrice europea, per poi accedere a finanziamenti, essere coerenti con quelle linee, no? A una città basta fare, ad esempio, partecipare alle Green City Capital, no? Per capire quali sono gli elementi dove è deficitaria, no? Quindi Prato, per esempio, abbiamo partecipato. Quindi, diciamo, è importante entrare in questa dinamica. E poi sono totalmente d'accordo che lo sviluppo passa attraverso le politiche urbane integrate, no? Dove per politiche urbane si parla di una visione olistica, che per l'appunto la nostra disciplina dell'architettura probabilmente è l'unica effettivamente che è in grado di tenere insieme, no? Perché mette insieme
a dare il coordinamento di quello che è lo spazio, la visione generica della pianificazione dello spazio ospitante per i cittadini. Varie etnie, varie genere, visto che oggi siamo appunto anche nella festa della donna, quindi la città che ospita chi la fruisce, e quindi tornare a un discorso, a un concetto di urbanistica e di pianificazione generica degli spazi.
Architetto Capocchinda, fra le cose che l'assessore, fra le tante cose che ha detto, un concetto che ha attratto la mia attenzione è che ci sarebbero già gli strumenti europei per poter migliorare la situazione delle nostre città e che però in qualche modo noi non li usiamo. È vero questo secondo lei?
Sì, sposo al 100% quello che ha detto l'assessore, ed esattamente le stesse cose che sosteniamo anche noi. Cioè, facciamo subito un esempio concreto. In Francia, ad esempio, già nel 2003 con la legge che ha istituito la RUL, l'Agenzia Nazionale di Rigenerazione Urbana, con finanziamento strutturale 12 miliardi, che però finalizzati a questi obiettivi, e cioè di creare rigenerazioni non per singoli assi, ma in maniera olistica di parti di città, hanno fatto 600 interventi per 44 miliardi di euro. E in Italia invece facciamo sempre finanziamenti in natura straordinaria. Anche l'ultimo piano per le periferie, 500 milioni iniziali, sono diventati improvvisamente 2 miliardi e 100 milioni. Distribuiti come? A pioggia. 18 milioni non si nega a nessuno, tutte le città italiane hanno avuto 18 milioni. Ma senza che ci fosse un obiettivo e quindi delle finalità ben precise di rigenerare le città in questa direzione, e quindi con una visione strategica, ponendo la persona al centro del progetto e così via, ma dato in maniera generica. In questa maniera qua non si crea quel plus valore e quindi non si mette in moto poi l'economia, i famosi 3 o 4 euro privati, dell'economia privata che interviene appunto su questo. Cioè questa è la grossa differenza purtroppo tra quella che è l'impostazione, questa visione che c'è negli altri paesi, e l'abbiamo toccata con mano più analizzando in dettaglio sia le capitali verdi europee ma anche gli ecoquartieri più avanzati in Europa, dove c'è sempre questa visione dove mette la persona al centro del progetto, cambia il modo della mobilità, cambia, cioè quindi creando città sane, città sicure, città vivibili, dove appunto l'uomo è al centro di questo progetto. Purtroppo in Italia questo manca, e il nostro contributo che vogliamo dare col congresso è dare una grossa spinta in questa direzione, quindi sensibilizzare prima di tutto politica e opinione pubblica che è indispensabile andare in questa direzione.
Ecco, quindi il problema esiste, architetto Biancalani, è possibile per gli architetti, possono veramente intervenire come si auspica l'architetto Capocchini in modo da far migliorare questa mancanza di visione, mancanza di uso delle risorse?
Allora, sicuramente tutto è migliorabile, ci si può arrivare, però l'impegno, come diceva appunto il Presidente, deve nascere dalla volontà politica, di avere una pianificazione a lunga scadenza e non interventi puntuali, perché noi oggi viaggiamo molto appunto sull'emergenza o sul fatto singolo. Abbiamo perso in molte città quella che è una visione d'insieme della città, quindi una pianificazione vera dello sviluppo delle nostre città. Questo anche forse è dovuto da l'alternanza di tutte le varie forze politiche. Oggi siamo anche in un momento in cui lo stiamo vivendo, perché purtroppo la pianificazione è un processo lunghissimo e se non lo seguiamo andiamo avanti per step che poi interrompiamo, ripartiamo, e questo non è certo pianificare e avere una visione a lungo raggio. Quello che ci auguriamo anche con questo congresso di luglio è quello appunto di proporre una legge sull'architettura, sulla qualità del costruito e sulla valenza del progetto, che riporti al centro della progettazione il cittadino e lo spazio urbano.
Ecco, state mettendo molto impegno, perché addirittura avete una serie di eventi pre-congresso, quindi volete che gli architetti che andranno, le persone che interverranno, arrivino già preparati a sapere quale sarà il nocciolo, gli argomenti e quali sono i problemi del congresso. È un grosso sforzo questo.
Allora, lo sforzo dovrebbe essere non solo, ci auspichiamo, verso gli architetti, perché poi alla fine se no ce la raccontiamo sempre fra di noi, ma dovrebbe essere di sensibilizzazione della cittadinanza, che comunque ha diritto a uno spazio, a un bello spazio, ma inteso come spazio vivibile, e più che altro anche verso le amministrazioni e appunto il governo.
Ecco, e soprattutto le amministrazioni. Prima dell'inizio della trasmissione, l'assessore Barberis citava un evento in cui un bando veniva scritto richiedendo per esempio progetti definitivi. Quindi dalla parte degli amministratori c'era una certa, diciamo, non la direi incompetenza, ma una poca conoscenza del fatto che partecipare a un bando con progetti definitivi è una cosa abbastanza onerosa.
No, allora c'è una questione, questa è una roba molto tecnica che magari capisco gli architetti, però diciamo lo Stato in questi ultimi anni, dicevo, ha messo veramente tante risorse, no? Nell'edilizia scolastica, sportiva, il piano periferie, il piano delle aree degradate, cioè quindi ci sono stati veramente una quantità di interventi incredibili, no? Che effettivamente hanno smosso diversi settori. Cosa succede? Che normalmente, questo l'ho vissuto io da amministratore, nella prima stesura della legge, la legge parla sempre della possibilità di finanziare il più possibile diciamo progettazioni che sono nella fase più avanzata della progettazione, quindi non
l'esecutivo, diciamo.
Le fasi sono, per tradurlo anche semplice per chi cambia nome, però progetto preliminare, cioè un progetto nella fase iniziale, il progetto definitivo, che è quello che definisce tutto, e poi c'è il progetto esecutivo che va in appalto. E nelle prime stesure viene detto il progetto è bene che sia almeno nella fase definitiva. A quel punto ANCI, quindi interpretando quelle che sono le situazioni dei comuni, dice guarda Stato, che i comuni non hanno progetti definitivi, possono avere tutto al più progetti nella fase preliminare, e quindi la legge normalmente cambia e dice che ci devono essere progetti preliminari. Cosa succede quindi? Che questi finanziamenti, quindi questa stagione di grandi finanziamenti pubblici, che poi, sui quali poi sono d'accordo, si può aprire un ragionamento, però cosa hanno dimostrato? Hanno dimostrato che paradossalmente mancano progetti in una fase avanzata. E quindi, questo perché? Perché ci sono delle altre normative convergenti, il codice degli appalti, eccetera, che dice che se vuoi andare avanti con la progettazione devi avere l'opera completamente finanziata. Quindi da una parte c'è bisogno di progetti, dall'altra parte c'è una legge che ti dice che non lo puoi fare. Quindi diciamo, i comuni più, diciamo, più forti, quindi con magari dirigenti che hanno più esperienza, eccetera, lo sanno e quindi fanno progettazioni su alcuni temi che sono strategici della città, no? Per poi dopo candidare questi progetti a eventuali finanziamenti. Ma in effetti, e qui diciamo entra il tema della programmazione, se lo Stato decide di programmare in edilizia scolastica, edilizia sportiva, rigenerazione delle città, i temi di efficientamento energetico e soprattutto di miglioramento sismico, eccetera, no? Quindi in una programmazione di medio periodo, e quindi rispetto a una strategia di cui poi magari mi piacerebbe parlare, è immaginabile che ci siano dei progetti che arrivano anche alla fase definitiva o esecutiva, e quindi si potrebbe inaugurare una grande stagione di concorsi.
Certo,
e quello è il tema,
ecco,
in Italia. E questo è il tema. Ultimo, siamo verso la fine della trasmissione. Architetto Pino Capocchini, questo ultimo tema, come si risolve? Qual è la posizione degli architetti?
Allora, dal punto di vista nostro, sarà uno dei temi centrali del congresso nella proposizione della legge per l'architettura, è praticamente di copiare quello che viene fatto nei paesi più avanzati. Basta andare in Francia, ma in qualsiasi altro paese europeo, le opere pubbliche si fanno attraverso concorsi, tutte le opere pubbliche. Ma noi concorsi come si fanno in Italia? Noi concorsi come le 51 scuole innovative, dove sono stati presentati 1232 progetti, quindi significa che 1232 raggruppamenti di studi hanno lavorato gratuitamente, e se lo hanno fatto gratuitamente lo fanno di solito di notte o fuori orario, perché logicamente se vanno gratis lo fanno in quei momenti là, quindi mettendoci anche quell'impegno parziale, perché è chiaro che sapendo che hanno 0, probabilità poi di arrivare a un progetto. In altri paesi, e in Europa è dappertutto così, i concorsi si fanno in due fasi. Una prima fase molto leggera, dove c'è una selezione mediamente di 5 studi che partecipano alla seconda fase. I 5 ammessi alla seconda fase, tutti quanti hanno un compenso, perché gli architetti non possono e non devono lavorare gratis, perché è contro l'interesse pubblico lavorare gratis, perché la qualità del progetto genera un plusvalore molto superiore a quello che è il costo della progettazione. Allora, i 5 che partecipano alla seconda fase in Francia pigliano l'80% di quello che è l'importo di un progetto preliminare. Chi vince il concorso fa il progetto definitivo esecutivo, cioè questi sono degli elementi fondamentali se vogliamo che il progetto torni a essere al centro e che abbia tutta questa importanza. E questo per noi è una delle battaglie importanti che vogliamo portare avanti anche in Italia, se vogliamo dare veramente credibilità. Noi non vogliamo che le opere pubbliche vengano scelte, i progettisti vengano scelti sulla base dei fatturati che hanno fatto, ma in base a chi porta l'idea migliore, e questo dà spazio ai giovani che sono molto bravi. Abbiamo dei giovani bravissimi che ormai hanno imparato a girare il mondo, a lavorare all'estero, tutto quanto, che possono veramente avere delle opportunità importanti per esprimere la loro qualità anche in Italia. Quindi noi riteniamo che il concorso fatto in questa maniera qua, come si fa negli altri paesi, sia fondamentale in questa direzione, nell'interesse non degli architetti, ma nell'interesse del paese.
E su questo posso testimoniare in prima persona, perché io ho lavorato 20 anni negli Stati Uniti d'America, e in California, anzi, negli Stati Uniti d'America, quando uno studio, seppur piccolissimo, vince un bando, vince un progetto, è quello studio che lo porta avanti, e se non ha le persone, mette un annuncio sul giornale, assume 20 architetti, giorno dopo da 5 diventano 25, e io sono stato uno di questi chiamati più volte, e c'è proprio questa cosa del merito. Cosa impedisce in Italia ad arrivare a questo? Perché è giusto che chi ha vinto quel progetto lo porti avanti, no? Che poi viene dato ad un'altra studio di architettura perché quello che ha vinto il bando è troppo piccolo.
No, più che altro perché è troppo piccolo, oppure non riesce a dimostrare di avere le caratteristiche, quindi di aver già esperienza pregresso, fatturato pregresso per sopportare la progettazione, e quindi da lì si snatura tutto il processo di progettazione originaria.
Inevitabilmente, perché se lo realizza un altro studio, certo, ci mette del suo, questo è umano.
Oppure comunque sia, si perde l'idea vincente, e questo è uno dei grossi problemi della progettazione.
E su questo grosso problema ci dobbiamo fermare, perché sono quasi le 10, quindi ringraziamo l'architetto Pino Capocchin, presidente del CNA, che era in collegamento telefonico, l'assessore architetto anche Valerio Barberis, assessore all'urbanistica del comune di Prato, e Serena Biancalani, presidente degli Ordini degli Architetti di Firenze. A tutti una buona giornata.
Grazie mille, arrivederci.
Buongiorno a tutti e grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.